ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Partiamo ovviamente dalle prime pagine. Io sinceramente mi aspettavo, come dire, una messe di primi titoli uggiosi e un po' ipocriti sulla questione che chiamano femminile, che a me già mi fa abbastanza orrore usare questione femminile, ancor di più al femminile come espressione, ma invece mi sbagliavo, perché sinceramente non è che abbia grande presenza, ecco, il fatto che oggi l'8 marzo sulle prime pagine dei giornali, riquadretti qua e là, riquadretti, e poi da un certo punto verso destra lo spazio è occupato solo dal fatto che la comunità ebraica, o meglio chi la rappresenta, ossia la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, usa a mio parere questa data per cercare visibilità di un posizionamento irricevibile, perché niente, se lo prende con l'8 marzo, con una di meno, ve lo leggiamo dall'Ansa, ma poi lo troviamo appunto a costruire titoli di vari giornali: comunità ebraica, corteo, non una di meno, esclude le israeliane, denunciano solo un orrore, ma nel mondo ce ne sono altri. E vorrà dire che la prossima volta faremo l'elenco, ma che stiamo dicendo? Cioè, c'è un genocidio in corso, e giustamente nella piattaforma e non una di meno questo ha visibilità. Leggendo ancora questa agenzia, non lo era, continua dicendo che il corteo di non una di meno per l'8 marzo non è assolutamente aperto a tutte, non lo era il 25 novembre, non lo è adesso. Il manifesto che evidenzia che c'è solo quello di dolore e di orrore da denunciare. Nel manifesto appare la bandiera palestinese rispetto a mille che ci sono nel mondo, e già questo spiega che si è fatta una scelta di campo. E la scelta di campo certo che la si fa, perché quando si scende in piazza si fa sempre una scelta di campo, e qua dice di stare solo da una parte, dalla parte di chi vuole fermare un genocidio, dico io. Lo ha detto all'Ansa la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraica Italiana, Noemi Di Segni, a proposito della manifestazione transfemminista organizzata per l'8 marzo da una di meno, che nella piattaforma chiede il cessate il fuoco su Gaza per fermare il genocidio, la fine dell'apartheid e dell'occupazione coloniale in Palestina. Ebbene sì, su questo c'è una scelta di campo, e noi ne siamo estremamente contenti e partecipiamo a questa scelta di campo. Voi direte, vabbè, sarà successo qualcosa di molto molto grosso, per cui, come dire, le tematiche femministe non hanno i primi titoli dei giornali, e sarà successo qualcosa di molto grande nel genocidio che va avanti ormai da 5 mesi, e quindi i titoli sono occupati da quello. Ebbene no, i primi titoli oggi sono più o meno tutti per la questione dossieraggio, procuratore di Perugia, antimafia, eccetera, non so nemmeno riassumerlo come tema, e elezioni in Abruzzo, che se ne comincia a parlare già oggi, figuriamoci poi la prossima settimana, dopo che si sarà che ci saremo appunto avvicinati, e poi sarà terribile, e poi si va un po' in ordine sparso: conflitti di interessi, Bosca Salvarenzi, questo è il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore, OCSE, debiti sovrani a 56.000 miliardi, un po' appunto in ordine sparso. Ma andiamo a vedere più da vicino le prime pagine per capire quali sono i temi del giorno. La Stampa insieme al Manifesto sono i giornali che danno più spazio, diciamo, all'8 marzo, ma li dà spazio in una modalità che è quella che sceglie in più date, diciamo, di calendario politico La Stampa, cioè quella della sovracopertina. Quindi c'è una sovracopertina che si intitola Tutte insieme, 5 storie dal mondo per la giornata della donna. Siamo nel 2024, ancora la redazione della Stampa non riescano a usare un plurale, delle donne almeno ci possiamo stare. Poi in prima pagina abbiamo Ascoltiamo le ragazze, hanno ragione, un editoriale di Annalisa Cuzzocrea. Ho detto a una bambina di 10 anni che dovevo scrivere un pezzo sull'8 marzo e che quest'anno non sapevo da dove cominciare, e lei mi ha risposto: parla delle donne uccise e di come Giulia Cecchettin ci abbia acceso gli occhi. E è giustissimo che la bambina di 10 anni abbia detto che il caso di Giulia Cecchettin le abbia acceso gli occhi. Un po' meno giusto è che questo sia accaduto per Anna Cuzzocrea, nel senso che questi occhi forse andavano aperti anche prima, ma insomma è meglio tardi che mai. E ricordiamo dall'osservatorio sui femminicidi e transicidi di Nuna di Meno che nel 2024 si sono già registrati 19 femminicidi, un suicidio, 5 morti in fase di accertamento indotte o sospette indotte di violenza di genere e patriarcale, altri 7 sono stati i tentati femminicidi. E tra le persone che sono state uccise, la più giovane era una donna di 19 anni, la più anziana ne aveva 89. E tornando alla prima della Stampa, a fianco di questo articolo di Cuzzocrea abbiamo invece Elsa Fornero e Anna Loprete che si mettono in due per senza lavoro non c'è indipendenza. Noi non mettiamo in dubbio questo, perché in un mondo capitalistico, con un sistema capitalistico senza dubbio è così, però sinceramente a leggere l'articolo di Elsa Fornero ci pare troppo. In questo questa sovracopertina che abbiamo poi il titolo di altri interventi, Roberta Metsola, cioè la presidente del Parlamento europeo, e poi si parla di una donna iraniana che parla della rivoluzione iraniana, e altri interventi appunto da altre parti del mondo, cioè Cina, Kenya e Stati Uniti, e Cina, Kenya e Stati Uniti, ovviamente si usa tutta la questione delle donne per un uso, diciamo, geopolitico, perché vi dico solo che Taiwan ci mostra la via per i diritti, è il modo di parlare delle donne in Cina. La copertina poi è fatta di vediamo quante sono. Ho 7 foto di volti femminili. In questi 7 foto di volti femminili Abbiamo una donna ucraina, sicuramente, una donna palestinese, una donna con la stella di David disegnata sul viso, una donna, una persona LGBTQ, lesbica, non lo so, insomma c'ha il rainbow disegnato, e poi altre soggettività non europee, razzializzate, non meglio definite. Boh, insomma, una scelta così, ecco. E poi si gira pagina e c'è la prima pagina vera della stampa, perché questa cosa della sovraccopertina è sicuramente un escamotage a effetto, ma poi la prima pagina vera è un'altra, dove non c'è ovviamente la questione 8 marzo, se non nella fotonotizia. Von der Leyen e Salvini, e scontro sull'Europa è il titolo che sceglie la redazione di questo giornale del gruppo CEDI. Il Partito Popolare Europeo conferma Ursula per il secondo mandato, Tajani la vicepresidenza all'Italia. La commissaria dice: i sovranisti vogliono annientarci. La Lega, l'Unione Europea distrutta da voi. Ursula von der Leyen è stata eletta al Partito Popolare Europeo come candidata per un secondo mandato alla guida della Commissione. Nel suo discorso ha attaccato le forze sovraniste. Vogliono distruggere i nostri valori. Poi un giorno ce lo diremo tutte e tutti insieme quali sono i nostri valori e soprattutto noi chi siamo. Andando avanti, poi c'è su questo non c'è altro, ma c'è Iorit, l'ultimo italiano alla corte di Putin. Ora va di moda questo nuovo argomento. Ci abbiamo ben due pagine dedicate a questo, la 2 e la 3. Lo street artist Iorit sale sul palco e abbraccia il nemico dell'Occidente. E voglio dimostrare che è umano. Il siparietto clou di un internazionale che ha radunato una corte variopinta. Tajani dice che c'è una disinformazione in stile URSS. Di questo non vi leggeremo altro, se non che io veramente vorrei chiedere ai titolisti della stampa: ma come vi sentite quando usate espressioni come nemico dell'Occidente? Così, che è una gara a chi è più embedded, perché in questo, voglio dire, non è che vogliamo nemmeno mettere in discussione un giudizio assolutamente negativo su Putin, ma questa costruzione retorica e ideologica dell'Occidente è tutta un'altra cosa. Comunque al gruppo CEDI tutto ciò piace molto, perché anche la fotonotizia della prima di Repubblica, l'operazione simpatia di Putin, ora ruola allo street artist Iorit, c'è anche la stessa foto fra l'altro sulle due prime pagine. Andando ancora avanti troviamo invece appunto la foto al centro della stampa, fango su Giulia, la difesa di Impagnatello colpevolizza la vittima, che cosa manca per la parità, è invece l'articolo di Filomena Gallo, che poi troviamo a pagina 20 l'andremo a vedere insomma nel suo incipit. Cosa manca per la parità? Il problema non è tanto cosa manca per la parità, che mancano molte cose, insomma, dal punto di vista per esempio della parità salariale pare che manchino 130 anni perché si raggiunga, ma il problema è proprio smontare questo sistema e poi ricostruirlo. Comunque bisogna andare a pagina 20 e 21 per parlare di giornata della donna, perché il plurale ancora la stampa non l'ha scoperto. La parità di genere riguarda tutti, è il titolo dell'articolo di Filomena Gallo. Si poteva dire almeno tutti e tutte, va? Comunque, ogni 8 marzo la giornata internazionale della donna ci offre un'opportunità di riflettere su un percorso ancora lungo e pieno d'ostacoli. La conquista della vera parità di genere. Il 4 marzo 24 la Francia ha compiuto un passo storico approvando la modifica all'articolo 34 della Carta Costituzionale, includendo la libertà di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Questo progresso sottolinea l'impegno e la volontà di garantire davvero i diritti delle donne, evolvendo la legislazione in risposta alle esigenze sociali. Al centro di questa battaglia c'è la libertà di scelta per ogni donna a partire dal proprio corpo. In Italia la legge 194 è sempre terreno di scontro, questo ci vuole dire Filomena Gallo. E invece per quanto riguarda Giulia Cecchettin, che appunto è in prima pagina, 8 marzo per Giulia, Gino Cecchettin agli studenti della Sapienza: non abbiate paura di dire no, sogno sempre di salvare mia figlia, ma abbraccerei i genitori di Filippo. E peraltro ci sono poi altri virgolettati dalle parole di Gino Cecchettin: tutti i femminicidi sono opera dei maschi, siamo noi che dobbiamo cambiare. Queste parole molto semplici penso che dovremmo, che i maschi se le dovrebbero stampare nella testa, tutti i maschi, e questa volta uso il maschile e basta. E nella colonna di sinistra abbiamo, come dire, il fatto della settimana. Io mi perdonerete, ma lo trovo un po' uggioso. E Cantone, i dossier, numerosi numeri mostruosi, 33.000 file trafugati. Il quadro che emerge dall'inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio ai danni di politici e imprenditori è inquietante. La vicenda ha dimensioni mostruose, è necessario approfondire, dice il procuratore di Perugia Raffaele Cantone, ascoltato ieri in commissione antimafia e al COPASIR, cioè alla commissione parlamentare sui servizi segreti, dei servizi segreti. E su questo viene intervistato Roberto Scarpinato, magistrato prestato al Movimento 5 Stelle, così lo definisce Grignetti sulla Stampa. Una legge per bloccare le intrusioni, cioè serve un intervento legislativo urgente, sono pronto a presentare una proposta. E poi invece diciamo in altre parti della prima pagina della Stampa troviamo un riferimento all'economia, cioè il tracollo TIM in borsa, che TIM è crollata del 23%, non una semplice bocciatura ma una catastrofe, quella che in borsa travolge il titolo TIM. All'indomani dell'approvazione del piano strategico, che per la prima volta ha dato i numeri di quella che sarà una società una volta venduta la rete, l'accoglienza sul mercato è dapprima tiepida, con un -2, poi la curva si irrifidisce, non so se si può dire sta cosa, rapidamente, -8, poi -13. Sempre per quanto riguarda invece appunto l'economia europea, si parla di banca europea, di BCE, di Banca Centrale Europea. Lagarde: fino a giugno non abbasserò i tassi, quarta pausa di fila per la Banca Centrale Europea, e la quinta a aprile già in programma, poi da giugno ci sarà lo spazio per ragionare in modo approfondito al primo taglio dei tassi di interesse. La disinflazione è in corso, questa è la linea scelta da Lagarde. La cosa che fa un po' specie è che viene un po' venduta come l'unica linea fattibile, non è la linea adottata da gran parte del mondo, dalla Cina per esempio, eccetera eccetera. Colonna di destra, di Cesare Balzerani, è questo l'argomento di un intervento di Massimo Cacciari. Verrebbe da dire: ma che c'entra Donatella di Cesare con Barbara Balzerani? Sapete che Barbara Balzerani ci ha lasciato, è morta, e abbiamo insomma ricevuto questa notizia, ne abbiamo parlato da questi microfoni, ma i giornali non hanno sostanzialmente parlato di Barbara Balzerani, a parte insomma il primo giorno, in una maniera in cui si può immaginare come la stampa mainstream parla di una brigatista non pentita, come si ricorda ogni volta, ma di fatto ha parlato quasi solo del fatto che la filosofa, la docente di filosofia Donatella di Cesare, ha messo un post, mi sembra su X, insomma su un social suo, in cui diceva che la rivoluzione di Balzerani era la sua. Donatella di Cesare, inizia Cacciari, è una filosofa di rilievo internazionale formatasi in scuole di assoluto rigore scientifico ed etico in Italia e all'estero. Da questo dato di fatto si dovrebbe partire se si intendesse davvero comprendere e non fraintendere e strumentalizzare la sua estemporanea nota sulla morte della Balzerani. Ma si sa, ormai nulla viene contestualizzato, storicizzato, vige solo la regola dell'agguato contro l'avversario politico in ansiosa attesa della sua gaffe, del suo inciampo, della sua battuta infelice, scrive Cacciari. E c'è anche da dire che tutto ciò è stato sottolineato anche dalla rettrice della Sapienza, che si è detta esterrefatta, eccetera eccetera. Comunque, andando avanti, non siamo tutti preoccupati, prima di aprire bocca, di non ledere qualche scritta norma del politically correct, della cancel culture imperante ogni giorno di più, e sinceramente non si capisce bene che c'entri, perché non è che la cancel culture culture ora riguardi tutto, anche le posizioni politiche della di Cesare. Tutti gli scritti e comportamenti della di Cesare ci dimostrano la sua radicale avversità a ciò che ha significato e comportato l'azione del terrorismo negli anni di piombo. E quindi, insomma, Cacciari si allinea anche con la col glossario della storia di questo Stato. Non si parla di lotta armata ma di terrorismo, non si parla di anni 70 ma di anni di piombo. Questa azione ha bloccato non solo il riformismo dei partiti della sinistra storica e del sindacato unitario, ma anche quei movimenti nella scuola e nelle fabbriche in polemica con quest'ultimi. E poi, insomma, si continua a parlare del terrorismo e si usa anche, come dire, una stortura, una distorsione colpevole, veramente colpevole, dicendo che il terrorismo ha agito da potente fattore reazionario nella politica italiana, esattamente nel senso di chi metteva le bombe a Piazza Fontana, a Brescia, sui treni. Ora, dire che le stragi fasciste settori dello Stato che hanno insanguinato molti anni della storia di questo paese, in particolare quelle che vengono citate qua da Cacciari, abbiano a che fare con la politica invece delle Brigate Rosse è un falso storico, a mio parere. Comunque, andiamo avanti. Via, siamo seri, continua Cacciari, che intendeva dire, anche se certo non lo ha espresso con chiarezza, esattamente ciò che allora, in quegli anni tragici che hanno segnato in negativo tutta la nostra storia fino a oggi, eccetera. Ora, scusate, ma non volevo leggervi tutta questa cosa di Cacciari. Il problema è che al punto non ci arriva quasi mai, bisogna andare in fondo. Questo paese ha dimenticato tutti i suoi maestri, siano liberali o cristiani, sia Croce o Gramsci. Sta diventando il paese dell'intolleranza, della chiacchiera, delle facili demonizzazioni. Spetta ai suoi intellettuali da ogni parte reagire, protestare, come sul caso della di Cesare, e contro gli inauditi provvedimenti che si accingono a prendere a suo carico i suoi stessi colleghi, gli organi di direzione della sua stessa università. Dobbiamo attenderci, commissari del popolo presenti alle nostre elezioni, per controllare la nostra linea di condotta? Si è così ciechi e sordi da non vedere la deriva che collega le gogne per chi criticava le politiche sanitarie durante il Covid? Le liste di proscrizione che per i presunti filo putiniani, con casi anche apparentemente solo personali come questo della di Cesare. Si dimentica Cacciari la repressione del dissenso fortissimo su chi si esprime contro il genocidio a Gaza, non lo cita e non credo sia un caso. Sicuramente non lo cita la di Cesare. Le valanghe vanno fermate sul nascere. Quanto manca un Pasolini, quanta nostalgia di Corsari e dei giornali che ne pubblicavano gli scritti. Insomma, una cosa di cui si poteva fare parecchio a meno, questo articolo di Cacciari. Diciamo che con questo forse possiamo lasciare la prima pagina della stampa senza grande senza grande rimpianto, anche se c'è un altro intervento sempre sul caso di Cesare, questo di Gianni Oliva: troppe indulgenze che diventano sospette, questo il titolo, e cioè, sopravvive l'alibi del sogno rivoluzionario, una presunta idealità ispiratrice, eccetera eccetera. Quindi insomma è la posizione più a destra, diciamo, questa di Gianni Oliva, ma adesso non ve lo leggiamo. L'altro giornale del gruppo Cedi si affida a un inserto interno, non esterno, questa è l'unica differenza. Per parlare di 8 marzo, la civiltà delle donne, attenzione, perché invece Repubblica ha scoperto il plurale, ma non ha scoperto che forse sarebbe meglio far scrivere le donne almeno l'8 marzo, visto che l'articolo principale lo scrive niente di meno che il direttore Maurizio Molinari. Poi diciamo i due articoli con più spazio sono quello affidato a due senatrici a vita, Elena Cattaneo e Liliana Segre, le madri della Costituzione. L'altro, il commento sul femminismo a una che femminista non è, cioè Natalia Aspesi. Cosa resta del femminismo? Non ci fosse stato il femminismo, attorno ai 17 anni mi sarei maritata contenta con un ragioniere del comune, uno dei tanti che sposavano la bruttina, cioè io. E come dire, fa l'Aspesi, come suo costume, si occupa appunto di costumi, perché però forse si poteva affidare insomma a qualcun altro, ecco, tutto questo. E non ve lo leggiamo, abbiamo pensato questo. Poi ci sono altri articoli dentro questo inserto, ne becchiamo uno che poi sta anche sulla prima pagina della cronaca di Roma di Repubblica. Ora l'avevamo preso ma ce lo siamo perso, lo ritroveremo molto velocemente, dove si parla di un'altra organizzazione in cerca di visibilità che appunto cerca di sfruttare le lotte per acquisire visibilità. Ve lo leggiamo, visto che non lo ritroviamo più dalle pagine nazionali, dalla cronaca locale. Pro vita attaccano una di meno. Ieri, alla vigilia dell'8 marzo, cartellone sciocco itinerante contro l'aborto. Non una di meno, ma per davvero, dalla parte di tutte le donne, l'aborto come il femminicidio. E io penso che a Pro Vita non vogliamo dare nessuno spazio più di questo. Ricordiamoci che queste adesso hanno questo nuovo idea, insomma, di utilizzare la questione donne per dire che loro difendono le donne. Non ci pare proprio, non ci pare proprio. alla Repubblica. Voto in Abruzzo, sfida sulla sanità, il primo titolo. Non vi leggeremo niente perché sinceramente i prossimi giorni non si parlerà d'altro, quindi penso che possiamo andare anche avanti. E, spalla di sinistra, Gaza, la mossa di Biden, un porto temporaneo per gli aiuti, un porto temporaneo costruito in 30 giorni, la mossa di Biden per gli aiuti a Gaza. Gli Stati Uniti realizzeranno un porto davanti a Gaza per aprire un nuovo canale di rifornimento allo scopo di accelerare la distribuzione degli aiuti umanitari alla popolazione. Io la trovo una soluzione assurda, cioè nel senso che non è che gli aiuti umanitari a Gaza non entrano perché manca un valico, non entrano perché li blocca Israele. Quindi non è che quindi bisogna che Israele smetta di bloccarli, perché come li blocca da terra li può bloccare dal mare. La delegazione dell'associazione ONG italiane che c'è stata dal 3 al 6 davanti a Rafa con 16 parlamentari insomma, ha raccontato di e ha anche filmato 1500 tir carichi di aiuti bloccati da Israele. Quindi di che si sta parlando adesso? Ecco, verrebbe, comunque si parla di un annuncio di ieri sera del presidente Biden che durante il discorso sullo Stato dell'Unione, insieme all'intenzione di alzare le tasse per le grandi compagnie e i cittadini più ricchi, due fronti caldi di politica interna oltre che internazionale, perché con la prima iniziativa spera di tamponare l'emorragia dei voti degli arabi americani e della sinistra del suo partito, critici per l'appoggio ad Israele, mentre con la seconda punta a sanare le disuguaglianze e attirare il consenso della classe media e bassa, marcando la differenza con l'avversario repubblicano Trump, che invece promette di tornare a tagliare le tasse a chi ne ha meno bisogno. Oltre a questo, Repubblica oggi in pagina nel suo giornale un lungo articolo tradotto di David Grossman, Israele, il dilemma casa o fortezza. Il dilemma di Israele è resistere nella fortezza o aprirsi alla pace. A me sembra che Israele per ora abbia preso una decisione piuttosto chiara, continuando a uccidere, distruggere e affamare un intero popolo. E direi che con la prima di Repubblica la possiamo finire qua. Corriere velocemente. Vignette veramente tristi, quelle di Giannelli. Spiati, numeri mostruosi, questo è il primo titolo. Il procuratore di Perugia sentito all'antimafia, un verminaio striano ha scaricato oltre 33.000 file. Cantone, tornavo a Raffaele Cantone, non so se vi ricordate, ma uno su cui si è fatto veramente una santificato a un certo punto, poi era un po' sparito, forse faceva il suo lavoro. Giovanni Bianconi scrive: allarme sul caso di Ossier, il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha ascoltato davanti alla commissione antimafia, ha parlato di verminaio e rivelato il numero dei file scaricati dal finanziere Pasquale Striano, oltre 33.000, la protesta di Salvini per il dossier sulla Lega. Fotonotizia senza critica da parte di Gimmo Cuomo e della redazione del Corriere. Pompei chiusa per assemblea, il direttore fa da guida ai turisti. Pompei, assemblei dei lavoratori in corso e porte chiuse nonostante l'orario d'apertura fosse già passato. E allora Zuck Traigel, il direttore del parco archeologico, entra in scena, fa da cicerone ai ragazzi, è stato bellissimo. E il suo commento, io direi che è stato comportamento antisindacale più che bellissimo, perché non si può sostituire lavoratrici e lavoratori in sciopero o in assemblea sindacale. Anche qua troviamo Gaza, l'annuncio di Biden, un porto per gli aiuti, sempre senza critiche, a quel, senza neanche dire qualche cosetta di buonsenso, nel senso che poi lo stesso paese, da una parte dagli aerei che bombardano, dall'altra butta del cibo che quando la gente deve prenderlo deve anche uscire allo scoperto e essere colpito da quegli stesse armi che gli Stati Uniti, come l'Europa, contribuiscono a mettere in mano allo Stato di Israele. Il PPE ricandida Ursula, perché è la Presidente della Commissione Europea, ma è una donna, quindi si cita per nome. Poi sulla spalla sinistra Maurizio Ferrera ci offre l'editoriale del giorno della prima pagina del Corriere della Sera. L'Europa non parte da zero. Di che si parla? Di difesa, cioè di armare di più l'Europa. Nel 2008, durante una missione in Africa, il sergente Polen fu ucciso da una pallottola dell'esercito sudanese. Il primo caduto in nome dell'Europa indossava un uniforme francese sulla quale era cucita la bandiera dell'Unione Europea. Si trattava infatti di un'operazione EUFOR sotto il comando di un ufficiale irlandese con militari svedesi, belgi, austriaci, francesi e irlandesi. Un triste evento e purtroppo solo una goccia nel fiume della violenza che ancora scorre in molte aree del mondo. È difficile leggere questi articoli senza fermarsi a ogni parola. L'episodio offre tuttavia almeno tre preziosi spunti di riflessione. Uno, il nucleo di una difesa europea è già esistente. Da quasi 20 anni l'Unione Europea è impegnata in missioni estere. Attualmente ne sono in corso 21, di cui 9 a carattere militare coordinate dallo Stato Maggiore dell'Unione Europea, che esiste. Non c'è ancora un esercito permanente, però sono attivi numerosi gruppi tattici, battaglioni multinazionali, pronti a mobilitarsi in caso di necessità. Ci sono anche un'agenzia europea per la difesa e un fondo per la pace che finanzia aiuti militari. E la gente scrive queste cose come se fossero normali. Ve lo rileggo. Esiste un fondo per la pace che finanzia aiuti militari. Lo so che sono ormai quasi 25 anni che si continua a chiamare missioni di pace le missioni militari, però insomma Maurizio Ferrera, quando lo scrive, evidentemente gli sembra così di scrivere una cosa sensata. Comunque questo fondo per la pace che finanzia aiuti militari ha una dotazione di 12 miliardi di euro. Poi questo era il punto 1, cioè già l'esercito in Europa c'è. 2. Riguarda invece gli obiettivi strategici. La difesa europea ha fini protettivi e preventivi. Le armi hanno funzioni deterrente e sono usate in contesti, ieri in Chad e oggi in Ucraina, dove qualcun altro ha iniziato la guerra. Le bombe di Putin costituiscono una crescente minaccia, soprattutto in caso di disimpegno americano. E su questo penso che non ci sia neanche bisogno di commentare, perché insomma che la guerra, la pace non si fa con la guerra, insomma ci sembra piuttosto evidente. Terzo punto di Maurizio Ferrera sul Corriere: le truppe dell'Unione Europea non possono che indossare un doppio cappello nazionale europeo. Anche ai militari si applica infatti la logica della cittadinanza europea. E niente, insomma, l'articolo ci vuol dire che l'Europa fa la guerra da almeno 20 anni, e di questo Maurizio Ferrera è molto contento. Andiamo avanti, invece sulla spalla destra: Zelensky, se Putin attacca la NATO l'Italia è coinvolta, il leader contro i filorussi. Se ci fosse stata Meloni durante l'attacco missilistico a Odessa, cosa avrebbe detto il vostro popolo? Zelensky sferza i filorussi italiani e dice: se Putin attacca la NATO l'Italia dovrà mandare uomini. In tutto questo, l'8 marzo c'è un bel inserto. Allora, intanto l'inserto ha un riquadro in prima pagina, colorato direi di color vinaccia, con un fiore, perché se ci sono le donne ci sono i fiori. Donne e lavoro, si può cambiare. Ecco 4 proposte. Chi lo scrive? Un uomo, Luciano Fontana. E che dobbiamo dire? Dobbiamo ringraziare insomma le grandi testate giornalistiche per ricordarci che le cose serie le scrivono i maschi anche l'8 marzo. poi all'interno appunto c'è un fascicolo in cui si parla di varie questioni, diciamo, e l'andremo poi a vedere, però appunto una pagina intera è dedicata a questo articolo di Luciano Fontana, Donne e Lavoro, quattro proposte per cambiare. Serve una campagna straordinaria per la condivisione dei lavori di cura, asili nido gratis, sgravi per colf e babysitter, scelte aziendali per bilanciare tempo di vita e occupazione. Direi idee proprio nuove queste di Luciano Fontana, meno male ha scritte lui perché non si erano mai sentite. Ed eccoci qua, la prima del manifesto. C'è una rivolta, c'è una rivolta, è il primo titolo. C'è una immagine grande su un fondo diciamo di viola chiaro, questa immagine è l'immagine di una donna con il volto in un passamontagna, contro il patriarcato e le sue guerre, contro l'occupazione coloniale in Palestina e il genocidio a Gaza, contro le discriminazioni nel lavoro e il welfare di genere, contro la violenza maschile. Le donne scendono in piazza in tante città d'Italia e in tutto il mondo, e non è una festa. A fianco l'editoriale di Adriana Pollice, Il conflitto non è un rito, la giornata della mimosa e del pranzo fuori, le 24 ore della galanteria previste dal calendario non ci sono più. Ecco, e mi raccomando, nessun gesto di galanteria maschi, perché è una delle cose che fa saltare i nervi il più possibile l'8 marzo. Perché non c'è nessuna festa, c'è uno sciopero transfemminista, un conflitto agito sul piano della produzione e della riproduzione, dei consumi e dei generi. L'irruzione di Non Una di Meno ha stravolto lo stanco rituale dell'8 marzo e ha rimesso al centro del discorso il conflitto. Anche se su questo un pochino dissentiamo, perché sicuramente è stato molto importante il fatto che Non Una di Meno negli ultimi credo 8 anni ha portato lo sciopero come pratica dell'8 marzo, che veniva praticata anche prima, insomma, da però diciamo settori più piccoli dei femminismi, ma l'8 marzo è stata una data politica per noi da sempre, che poi i giornali, compreso il Manifesto, questo non l'abbia registrato, è un altro problema. Andando avanti, il principio gerarchico ordinatore dei rapporti, che non andava nominato perché potesse agire in modo mimetico, siamo tornate non solo a nominarlo ma anche a individuarlo per combattere. Basta leggere la piattaforma di questo 8 marzo: scioperare contro il patriarcato significa scioperare contro la guerra come espressione massima della violenza patriarcale. Lo abbiamo visto con la guerra in Ucraina, che ha intensificato un'ideologia nazionalista e militarista dell'ordine e della disciplina. Scioperare contro il patriarcato significa reclamare l'immediato cessate il fuoco su Gaza per fermare il genocidio, la fine dell'apartheid e dell'occupazione coloniale in Palestina. Scioperare significa dire basta alle politiche che organizzano e gerarchizzano la società, la scuola classista dei ricchi divisa da quella dei poveri, con le femmine tenute a debita distanza dalle materie STEM perché non sarebbero portate. Andando ancora avanti in questo editoriale di Adriana Pollice, che per la verità non troviamo all'interno, ora ci proviamo, ecco, l'abbiamo trovato, con la conseguenza di indirizzarle solo verso un certo tipo di professioni con redditi bassi. Quando lavorano e non devono invece stare a casa a occuparsi della famiglia, perché il sistema politico italiano nella corsa Italia ha trovato possibile sacrificare il welfare, un sacrificio appunto che ha avuto un impatto diretto sulle donne, molto meno sugli uomini. Il 37% delle donne italiane non ha un conto in banca. La dipendenza economica è come un macigno che, al pari della povertà, rimbalza da una generazione all'altra. Una società gerarchizzata a partire dalle divisioni geografiche, addirittura acquisite e formalizzate dall'autonomia differenziata, che schiaccia le donne e tutte le soggettività che non si riconoscono in un mondo binario, che razzializza i propri cittadini e riduce le lotte a un problema di ordine pubblico da reprimere. Sono tutte tensioni con cui facciamo i conti e pesano anche su chi crede di trovarsi dal lato vincente della società. La destra li ha assunti nel proprio programma e li ha resi espliciti. Poi c'è la violenza, dalle continue offese che sminuiscono alle percosse, alle molestie, al revenge porn, allo stupro, su fino al femminicidio, controllo, possesso, esibizione di potere, desiderio di annientamento. A tutto questo si può replicare solo con la ribellione. La risposta al femminicidio di Giulia Cecchettina ha reso lo scorso 25 novembre un atto di rivolta. Continuiamo la rivolta. Poi l'articolo, diciamo, principale di varie pagine che dedica al Manifesto all'8 marzo è quello di Lucrezia Ercolani sulla mobilitazione indetta da nulla di meno e l'incontro di questa mobilitazione con le istanze delle attiviste con disabilità. Tutte in strada, cortei inclusivi in 39 città. La lista delle piazze sembra non finire mai, sono 39 le città a mobilitarsi oggi, da Cuneo a Gela, passando per Cagliari, Brindisi e Messina. Il sud non era sottorappresentato, per arrivare ai centri più grandi: Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Bologna. La chiave di questa giornata di lotta sembra essere l'unione delle forze nella pluralità del loro esprimersi, senza lasciare nessuna indietro, come sottolinea già nel nome la grande piattaforma, non una di meno. Le ragioni per scendere in piazza quest'anno sono forse ancora più numerose del solito: un governo di destra dove la prima premier donna è uno specchietto per le allodole rispetto a politiche ben poco inclusive. La guerra in Medio Oriente, in Ucraina, il cui conto si presenta anche e soprattutto sui corpi delle donne, l'ondata di indignazione e la rabbia che ancora respiriamo per l'uccisione di Giulia Cecchettin, con 500.000 di persone accorse a manifestare contro la violenza patriarcale lo scorso 25 novembre. Se ne potrebbero aggiungere molte altre di ragioni. Una di queste è che per la prima volta tutti i cortei si sono dotati di strumenti per rendere accessibili alle persone con disabilità. Una piccola rivoluzione partita da una lettera aperta scritta da due attivisti, Asia Bellia e Marta Migliosi. Quest'ultima, raggiunta al telefono, afferma: tutto è iniziato con la manifestazione del 25 novembre. Anch'io volevo venire al corteo a Roma, ma alle domande sulle caratteristiche del percorso, sulla presenza di assistenza, barriere architettoniche, non avevo ricevuto risposta. E se i cortei non sono accessibili, ciò denota una mancanza d'ascolto. Da lì ha portato un percorso che ha garantito l'inclusività in 29 piazze. Questo, insomma, sui social di Nonna di Meno trovate anche tutte le modalità per poter, come dire, ricevere l'aiuto necessario. E poi abbiamo un'intervista a Carlotta Cossutta di Non Almeno Milano. Lo sciopero contemporaneo è politico e transfemminista, questo è il titolo, e dice che corrisponde, insomma, a una risposta che è la seguente: in primo luogo è uno sciopero politico, non è collegato a una vertenza ma a una dimensione molto più ampia, esistenziale. Si qualifica come femminista perché comprende tutte le categorie produttive, ma anche il lavoro di cura che le donne e le persone LGBTQ mettono in campo ogni giorno. Lo sciopero femminista si interroga su quelle forme di lavoro che non sono riconosciute come tali o che non hanno l'orizzonte dello sciopero come diritto. Pensiamo al lavoro domestico, non solo a quello gratuito e volontario, ma anche a quello di badanti, colf, babysitter. Un lavoro intermittente in nero a chiamata, un settore in cui lo sciopero classicamente inteso non trova spazio. In Italia negli anni 70 abbiamo avuto lo sciopero dal lavoro domestico, a cui in qualche modo ci rifacciamo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di scioperi politici femministi: lo sciopero delle donne irlandesi per l'equità di salario, quello delle donne polacche e irlandesi per il diritto all'aborto, ma penso anche ai grandi scioperi in Spagna che chiedevano una trasformazione sociale, e gli scioperi in Argentina e in Cile nel movimento per ripensare la Costituzione. C'è una genealogia di scioperi recente che hanno toccato temi diversi, ma a partire da questo spunto, attaccare la riproduzione della società come forma di protesta. E poi, insomma, le viene chiesto: è inusuale convocare uno sciopero a partire da una dimensione poco strutturata come quella del movimento? Carlotta Cossutta risponde: non è semplice, perché appunto deve essere convocata dai sindacati. Sono stati molti i sindacati quest'anno che hanno convocato, dice. Tornando alla prima pagina, dove appunto troviamo sotto il primo titolo il titolo riferito a questa intervista a Carlotta Cossutta, poi troviamo un'intervista a Noroz Koya, la portavoce di IPJ, le forze rivoluzionarie curde. Solo la rivoluzione delle donne risolverà la crisi meridionale. E poi Dora Barrancos dall'America Latina: le destre attaccano a rischio i nostri diritti e la nostra libertà. Questi tutti i titoli dedicati all'8 marzo sulla prima del manifesto di oggi. In taglio basso troviamo le altre tematiche. Il campo largo punta sull'effetto D'Amico, si parla delle elezioni regionali in Abruzzo, e si parla poi invece della strage di massa delle migranti. Volevano mandare la salma a Ravenna a bordo della nave umanitaria, il cadavere di un 17enne espirato mercoledì pomeriggio, due ore dopo la prima richiesta di evacuazione medica urgente. Il Viminale voleva spedire la nave con la salma e altri 51 naufraghi a Ravenna, distante oltre 1500 km e diversi giorni di navigazione. Una vergogna, disumano, attaccano le opposizioni chiamando Piantedosi e Salvini a chiarire in aula. Poi in serata il dietro fronte, la Sea-Watch 5 può sbarcare a Pozzallo. L'articolo continua a pagina 12 del manifesto di oggi, e Andiamo avanti appunto nella lettura. Sul ponte della Sea-Watch 5 all'aperto c'è il corpo di un 17enne chiuso in una body bag, il sacco per i cadaveri. Gli involucri di plastica sono due, in mezzo hanno il ghiaccio. Ogni 4 ore a turno l'equipaggio e la nave umanitaria lo cambia. Provo a conservare in questo modo un minimo di dignità, almeno per la salma, visto che il ragazzo da vivo se l'è vista negata. Era fuggito dalle coste libiche di Sabrata con altre 55 persone nella notte tra martedì e mercoledì su un barcone di legno azzurro a 2 piani. Lui è finito in quello di sotto, dove probabilmente si è intossicato con i fumi del motore. La Sea-Watch 5 lo ha trovato tra 10 e 12 ore dopo la partenza, ma stava già molto male. Secondo la ricostruzione dell'ONG, dal ponte di comando la prima richiesta di evacuazione diretta al centro internazionale radiomedico parte alle 14 italiane. Stanno male in 4, poi si aggiungerà una 5ª persona. In quel momento la nave si trova nella zona di ricerca e soccorso libica, ovvero l'area su cui Tripoli, se fosse un porto sicuro e disponesse di un vero centro di coordinamento, avrebbe il dovere di salvare vite. Lì le autorità italiane non intervengono più. Per questo nei casi di emergenza le navi ONG devono virare verso nord, portare i motori al massimo e incrociare le dita. Spesso va bene, stavolta no. La morte è stata dichiarata 2 ore e 5 minuti dopo la prima richiesta di evacuazione, alle 16:05, dice Luca Marelli della Sea-Watch. Nel frattempo le autorità italiane, maltesi, tunisine e tedesche, stato di bandiera della nave, si sono rimpallate il caso. È avvenuto in area di responsabilità SAR libica. E questa banalità del male, della strage di persone in movimento ormai da tanti anni, condotta in con la bandiera, con le stellette europee, si ripete volta dopo volta e penso che insomma verrebbe da dire pagheremo caro, pagheremo tutto e anche speriamo. 27 prigionieri di Gaza morti in custodia, striscia di sangue è l'altro titolo che troviamo e che vi andremo subito a leggere. Dalla prima pagina del manifesto: sarebbero 27 prigionieri Gazawi, la firma è Chiara Cruciati, sarebbero 27 prigionieri Gazawi morti nelle basi militari israeliane, rivela Arez, insomma il giornale israeliano. Intanto il negoziato si ferma, Hamas lascia il Cairo, ma gli Stati Uniti sperano ancora e lanciano l'idea di un porto umanitario al largo di Gaza. Netanyahu li gela, avanzeremo su Rafah, questo quello che leggiamo in prima pagina. E che, come dire, affonda una lama nella nostra testa e nel nostro cuore. Andiamo avanti, le immagini a pagina 15, l'articolo di Chiara Cruciati. Le immagini di palestinesi di Gaza spogliati, bendati, legati, costretti in ginocchio sui camion lungo le strade del nord e nello stadio di Yarmouk avevano fatto il giro del mondo per poco. Eppure, dall'inizio dell'offensiva via terra a fine ottobre, l'esercito israeliano ha arrestato centinaia di persone. le ha prese nelle case o nei rifugi, nelle scuole di UNRWA, negli ospedali, ha arrestato medici, infermieri, giornalisti, operatori umanitari. Molti di loro sono stati rilasciati dopo settimane di detenzione in condizioni orribili. Hanno raccontato le loro testimonianze e i segni sui loro corpi. A oggi, secondo la Mockhead Center, solo sono 793 i Gazawi detenuti come combattenti illegali nelle prigioni, a cui si aggiunge un numero imprecisato di prigionieri nelle basi militari. Di cosa succeda nelle carceri israeliane si sa solo questo, quello che riportano i palestinesi liberati. Tra loro anche tanti lavoratori della striscia che il 7 ottobre erano in territorio israeliano con regolare permesso. Altre informazioni le danno i giornali israeliani e le associazioni palestinesi che tentano di scoprire dove siano i detenuti. La Croce Rossa non ha mai avuto accesso alle celle. Si sa che moltissimi sono detenuti in campi di prigionia militare, non in carceri vere e proprie, come la base di Sde Teiman o quella di Anatot, in uno stato di interrogatorio permanente con l'unità 504. Il diritto alla difesa è una chimera. Il governo israeliano ha modificato i termini di legge militare, i palestinesi dei territori non sono sottoposti a regime civile, per cui i detenuti possono rimanere in cella fino a 75 giorni senza vedere un legale e nemmeno un giudice che decida del loro fato. Ieri Arez ha detto di più. 27 prigionieri Gazawi sono morti in custodia dal 7 ottobre. L'esercito ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta sui decessi. Per ora dice solo alcuni soffrivano di malattie pregresse o ferite di guerra, a cui parrebbe non siano state fornite cure adeguate. Secondo l'inchiesta di Arez, i prigionieri sono ammanettati e bendati per buona parte del giorno, vengono regolarmente picchiati, non ricevono cibo a sufficienza. La conferma arriva da varie fonti, dai corpi dei liberati, da inchieste del New York Times, da rapporti dell'ONU che parlano di detenuti pestati, molestati, derubati. Imprigionati però non finiscono solo i vivi, l'esercito detiene anche i morti in cerca di ostaggi israeliani o miliziani di Hamas. Ieri, dopo le verifiche, ha restituito 47 cadaveri di cui i soldati si erano impossessati scavando nei cimiteri e nelle fosse comuni. Decomposti, irriconoscibili, è impossibile identificarli, sono stati sepolti come ormai a Gaza si seppelliscono le vittime dei raid, sacchi blu in fosse comuni. Ieri, vicino al Nasser Hospital di Khan Yunis, si è tenuta una cerimonia funebre di massa per i 47 senza nome. Non è la prima volta, secondo lo stesso esercito, da quell'ospedale a febbraio erano stati portati via 400 corpi, nessuno di ostaggi, fa sapere la TV pubblica Khan. Intanto dal Cairo non giungono buone notizie. Ieri la delegazione di Hamas nella capitale egiziana per il negoziato se n'è andata, accusando Israele di aver mandato all'aria i tentativi di dialogo. Il movimento islamico insiste, oltre che sul cessate il fuoco permanente, sul ritiro dell'esercito israeliano e il ritorno degli sfollati a nord. Da parte sua Tel Aviv ripete che a congelare il negoziato è il rifiuto di Hamas a fornire una lista degli ostaggi ancora in vita. Fonti vicine ai negoziatori hanno fatto sapere alla stampa locale che il dialogo potrebbe riprendere la prossima settimana. Ne consegue che non sono previste tregue prima dell'inizio del Ramadan, data di scadenza agognata dall'amministrazione statunitense, che di nuovo ieri con l'ambasciatore in Israele Jack Liu si è detta fiduciosa. E poi c'è il Wall Street Journal che ieri ha riportato di tensioni interne alla leadership di Hamas, quella fuori Gaza e quella dentro, con la seconda che vorrebbe approfittare della pressione di Washington su Tel Aviv, delle difficoltà interne del premier israeliano Netanyahu, che si trova in piazza sempre più manifestanti a chiedere elezioni anticipate, e infine delle possibili proteste nel resto dei territori occupati. Netanyahu ieri ha risposto indirettamente: nessuna pressione internazionale impedirà di proseguire l'offensiva in tutta Gaza, inclusa Rafah. Chiunque ci dica di non operare a Rafah ci sta dicendo di perdere la guerra. Un'avanzata che dall'ONU agli alleati europei temono tutti. La città meridionale è oggi casa a 1,5 milioni di sfollati. A appoggiare Netanyahu c'è il capo di Stato Maggiore, Alevi, che insiste per avere più soldati, espandendo le file delle reclute da tutti i settori della società. riferimento indiretto agli ultraortodossi, da sempre esenti, ma da anni sotto pressione perché si infilino l'uniforme. Intanto a Gaza la situazione peggiora. Ieri il relatore speciale ONU per il cibo, Fakri, ha accusato Israele di distruggere il sistema alimentare gazzawi come strategia di guerra, rallentando gli ingressi degli aiuti e impedendo ai palestinesi di pescare e coltivare le terre. Ieri l'alto rappresentante agli esteri dell'Unione Europea, Borrell, è tornato a protestare chiedendo pressioni sul governo israeliano perché apre valichi. Da parte sua Washington, che è giunto al terzo giorno di lanci di pacchi alimentari dal cielo, mossa ampiamente criticata perché insufficiente e politicamente fallimentare, è pronta a annunciare una missione umanitaria via mare, un porto temporaneo per cibo, medicine e tende, che abbiamo visto anche da altri giornali. Io ripeto, non si capisce bene, oltre che una strategia elettorale di Biden, che strategia sia questa del porto, visto che gli aiuti non entrano via terra perché li ferma Israele, non perché li ferma la mancanza di un passaggio. E ci andiamo a vedere anche la prima pagina del Messaggero, del quotidiano di Caltagirone, così oggi non ci vogliamo far mancare niente. Dossier, l'ombra dei servizi esteri, Cantone, cioè Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, al Copasir, controllate 2000 persone, c'era un pool stretto, un pool dietro Astriano, che è il finanziere da cui è partita tutta questa cosa. Quelle informazioni sono utili ad agenti stranieri, Meloni, dati forniti agli amici del PD. E il taglio invece in taglio medio, Agnelli e la frode fiscale, dopo Gionelka, indagati Lapo e Ginevra, cioè i tre nipoti dell'avvocato, non avrebbero versato le tasse su 700 milioni di eredità. Ma guarda, questa cosa non ci stupisce granché, devo dire, ecco. Per quanto riguarda l'8 marzo, ovviamente scelta significativa quella del Messaggero, che non ci stupisce nemmeno questa, su tutto quello di cui può parlare nella prima pagina rispetto all'8 marzo scrive questo: 8 marzo è polemica sugli stupri di Hamas, le donne ebree escluse dal corteo delle femministe. Tutto questo, vi ripeto, nasce da quattro righe di Noemi Di Segni, che è la presidente delle Unioni. Devo dire che riesce il quotidiano di Caltagirone in questo a fare peggio di Libero, che insomma non è poca roba, ecco. E perché dico fa peggio di Libero? Perché scrive le donne ebree, mentre Libero scrive le donne israeliane. Anche se, per dire la verità, se poi la dobbiamo dire tutta, il virgolettato Noemi disegni, non usa né ebrei né israeliane, ecco, quindi l'interpretazione è dei giornali. L'8 marzo delle polemiche, gli ebrei non ci vogliono, la ricorrenza tra celebrazione e scioperi per ricordare la strada della parità è ancora lunga ed è scontro sul corteo, esclude le israeliane, quindi mette ebrei nel titolo, israeliano nel corpo, tanto per dire che non è che gli è scappato, sono proprio scorretti. L'8 marzo delle polemiche, gli ebrei due punti aperte virgolette non ci vogliono, la ricorrenza tra celebrazione e scioperi per ricordare che la strada della parità è ancora lunga. E poi insomma si parla di questo, ma ci sembra che possiamo anche non dirvi granché d'altro di questa prima pagina, perché la fotonotizia è dedicata alla Roma. In basso si parla del processo per il femminicidio di Giulia Tramontano. Parla l'amante del killer di Giulia: volevo salvarla. L'uso della parola killer, come dire, è come se portasse all'esterno il femminicidio, ma ricordiamo che Impagnatello era il compagno di Giulia Tramontano e padre del figlio della figlia che portava in grembo da 7 mesi. Non ce ne siamo andate, anzi le voci dentro questa radio si sono moltiplicate e non so se vogliono anche darvi il buongiorno, vediamo un po'.
Buongiorno assolutamente anche da questa voce, buongiorno a tutte.
E vi ricordiamo, insomma, a parte che già lo state facendo, state andando verso il Circo Massimo, perché il concentramento per il corteo dello sciopero transfemminista, del corteo 8 marzo indetto da Nuna di Meno, è, come sapete, al piazzale Ugo La Malfa. Uno dice: ma dov'è piazzale Ugo La Malfa? Nessuno lo sa, ma ve lo diciamo noi, è al Circo Massimo e è vicino al Roseto. E poi il corteo scende verso Via L'Aventino, arriva a Piramide, via Marmorata, passa il Tevere e arriva fino a Viale Trastevere e anche un pochino oltre. È il momento, se non l'avete ancora fatto, di uscire di casa, perché c'è lo sciopero anche giustamente di chi lavora, è uno sciopero generale, quindi è uno sciopero anche per chi lavora a guidare i mezzi pubblici, quindi prendiamo biciclette, piedi e andiamo. È importante, è fondamentale andare in piazza, è importante esserci con i propri corpi, non basta simpatizzare, si scende in piazza, non basta scioperare, si scende in piazza. Anche se scioperare è fondamentale, per chi può farlo chiaramente, perché sappiamo benissimo che ci sono tante forme di lavoro che non prevedono lo sciopero. Poi ci sono altre forme di lavoro in cui arriva il tuo capo e ti sostituisce, come abbiamo visto per gli scavi a Pompei. E nei giornali, non mi ricordo più qual era, che era il Corriere, che lo celebrano anche perché come fosse proprio una cosa, un grandissimo atto, non so di che.
Beh, dicevano è stato bellissimo, cioè, i ragazzi e le ragazze dicevano è stato bellissimo.
O lui lo dice, non si capisce bene.
Io ho capito
bene
che erano i ragazzi e le ragazze, però è da rivedere.
Comunque, bellissimo o bruttissimo, a me sembra comportamento antisindacale. Poi, vediamo.
Beh, così, è proprio da naso, proprio. Mm.
Se volete potremmo andare avanti parlando della Roma, calcio, lo potremmo fare al posto degli 80 e 100. Poi vi racconteremo perché. Intanto andiamo in corteo, vi lasciamo altre voci, chiudiamo la rassegna stampa. Un abbraccio a tutte, un abbraccio a tutte coloro che sono private della propria libertà e anche a tutti coloro, ma insomma quest'oggi concedeteci una sottolineatura.